pomeriggio a ciò che è sempre stato chiamato l'ottuplice sentiero del Buddha, nel senso che una parte integrale delle quattro grandi verità che il Buddha, la figura grande e sublime del Buddha nel VI secolo prima di Cristo, ha comunicato all'umanità dopo il grande evento verso il 28°-29° anno della sua vita, il grande evento dell'illuminazione sotto l'albero del Bodhi che lui ebbe, nella predica di Benares, la prima grande predica, diciamo, dove confidò all'umanità il contenuto di sapienza che gli era stato affidato. Nel contesto di queste quattro grandi verità del Buddha risalta la fondamentalità del sentiero, del cammino di purificazione a 8 gradini, 8 passi, 8 stadi ben precisi. Le quattro grandi verità del Buddha le conoscete certamente e non si è mai finito di meditarci sopra. Sono quattro verità eterne che vogliamo in questo contesto considerare anche nella loro prospettiva di evoluzione. Questa mattina ho insistito molto sulla prospettiva evolutiva nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner e questo pomeriggio ciò ci aiuterà molto a comprendere il senso della, da un lato, della validità eterna delle quattro grandi verità di Buddha e dell'ottuplice sentiero, d'altro lato però le fondamentali trasformazioni che riguardano poi il modo sia di comprendere le quattro grandi verità, sia di applicare l'ottuplice sentiero. Le quattro grandi verità le conoscete. La prima grande verità del buddismo è che la vita è dolore, tutta l'esistenza è dolore. La nascita è dolore, invecchiare è dolore, la malattia è dolore, soprattutto la morte è dolore. La seconda grande verità dice, parla della causa, dell'origine del dolore e dice l'origine del dolore è, detto in terminologia occidentale, il peccato originale, detto in terminologia buddistica, cambia solo la terminologia ma il contenuto è lo stesso. La causa, l'origine del dolore è l'attaccamento all'incarnazione, è la brama di incarnazione. La brama, questo samsara, in sanscrito, è proprio questa cupidigia del visibile, del sensibile, che porta l'essere umano a restare soltanto un periodo di tempo dopo la morte nel mondo spirituale e a voler assolutamente rituffarsi in questa vita piena di brame che possono venire soddisfatte unicamente nello stato incarnato. Quindi, come origine globale del dolore, il Buddha vede questa brama di esistenza terrena, di esistenza incarnatoria, di esistenza nelle condizioni materiali dove noi siamo in grado appunto di soddisfare tutte queste brame. Se un essere umano, da bravo italiano per esempio, porta dentro di sé una brama assoluta verso quei tipi di vini che sono i migliori che ci siano, queste brame non le può soddisfare nel mondo spirituale. Gli tocca reincarnarsi perché il palato fisico esiste soltanto se c'è il corpo fisico. Ecco il significato molto semplice della brama di esistenza, di inabitare sempre di nuovo questo corpo in modo da potersi godere tutte le cose che noi godiamo con il corpo, e sono tante, non ce ne rendiamo conto perché siamo abituati. Terza grande verità, in che modo l'essere umano si libera dal dolore della vita, evolvendosi a un punto tale da non aver più bisogno di incarnazione, tirandosi fuori da questa ruota eterna delle nascite, del rinascere sempre di nuovo. Come vedete, in chiave di religioni orientali, il pensiero del ritornare ripetute volte a nascere è un pensiero scontato. È l'Occidente, la coscienza occidentale, che ha perso di vista per un certo tempo la prospettiva delle ripetute vite terrene. La quarta grande verità è l'ottuplice sentiero. Pone la domanda: come si fa a vincere questa brama di incarnazione, questa brama di esistenza, in modo da non aver più bisogno, in modo da non desiderare più di incarnarsi, in modo da purificarsi talmente da tutte le brame terrene, da restare sempre nello stato spirituale, nello stato, diciamo, non incarnato. L'ottuplice sentiero, questi otto movimenti interiori, sono la metodologia della liberazione dalla brama di esistenza. Queste otto qualità, e molti di voi le conosceranno, le elenco unicamente adesso, poi le riprenderemo più dettagliatamente. Il primo gradino, la prima virtù di questo sentiero, di questo ottuplice sentiero, è il giusto, la giusta percezione, la giusta rappresentazione. La seconda cosa da fare è il giusto giudizio, però è un giudizio di pensiero, un giudizio interiore. La terza è la giusta parola, ne riparleremo poi più dettagliatamente. La quarta, il quarto gradino dell'ottuplice sentiero, è la giusta azione. Quindi percezione e rappresentazione, la prima, avere giuste percezioni, giuste rappresentazioni. Secondo, avere giusti giudizi, giusti concetti interiori sulle cose. Terzo, dal di dentro si esprime verso il di fuori, le giuste parole, esprimersi in un modo corretto, dire parole giuste. Quarto gradino, le azioni, che vanno pure dal di dentro verso il di fuori, gli atti volitivi, la giusta azione. Dal primo al quarto sono atti singoli, concetto, percezione singola, rappresentazione singola, concetto singolo, parola singola, espressione singola, azione singola. Da 5 a 8 sono invece, riguardano l'abitudine, riguardano l'insieme, il sistema, sia dei concetti, sia delle azioni, sia delle parole. Quindi il quinto è il trovare la giusta posizione nel mondo, la giusta posizione, il giusto karma, per esempio la giusta professione, il proprio posto, stare al posto giusto nella vita. Questo è il quinto gradino dell'ottuplice sentiero del Buddha. Il sesto è generare dentro di noi le giuste abitudini, trovare le giuste abitudini in chiave anche di ideali, quelle dimensioni costanti della vita che non si fermano a degli atti singoli, sporadici, ma diventano come un degli habitus, per usare la parola latina. Fare di queste, dal primo al quattro, dal primo al cinque, un habitus, deve diventare una cosa abitudinaria, spontanea, deve diventare un'abitudine e non una contraddizione con se stessi, un superamento di se stessi ogni volta. Il sesto è il giusto rapporto tra il proprio passato e il proprio presente, la giusta memoria la chiama il Buddha, la continuità, l'allacciamento alla tradizione. Quindi il non illudersi di stravolgere le cose ogni volta o di, in chiave di rivoluzione, cambiare le carte in tavola ogni volta. Vedrete che poi sorgono tante domande rispetto al fatto che noi non ci troviamo più nel VI secolo prima di Cristo, ma che sono passati 2500 e più anni. E quindi il quesito sarà di vedere cosa e come, in quale modo parla a noi questo ottuplice sentiero oggi. L'ottavo gradino è la giusta meditazione, la giusta introspezione, la giusta contemplazione, il famoso samadhi, perché ci siano naturalmente diversissime, tante tradizioni con terminologie anche diverse, ma in una tradizione importante questo samadhi è la meditazione quotidiana, per dirla in termini di ciò che abbiamo esaminato insieme in questi giorni. Quindi l'ottavo gradino, l'ottavo esercizio del Buddha è La meditazione, la giusta meditazione. Avrete notato che in tutti gli otto, prima di ogni atto che viene definito, c'è la parola giusto, il giusto concetto, o prima la giusta percezione, il giusto concetto, la giusta parola, la giusta azione, la giusta abitudine, o il quinto, la giusta posizione, il giusto posto nella vita, la giusta abitudine, la giusta continuità, la giusta memoria e poi la giusta contemplazione. Sempre giusto, il giusto. Cosa vuol dire giusto? È l'opposto di sbagliato. E il Buddha non dice il buono, la buona parola, la buona azione, no, dice la parola giusta, l'azione giusta. E questo ritorno continuo del giusto ci servirà a comprendere meglio diverse cose rispetto all'ottuplice sentiero del Buddha. Ritorniamo alla domanda fondamentale. Cosa significa la prospettiva evolutiva? Posti di fronte a questa realtà tradizionale, bellissima dell'umanità, dell'ottuplice sentiero del Buddha, dove ci poniamo la domanda molto semplice che tanti pongono: ma questo ottuplice sentiero è ancora valido o no? Se io vi chiedessi, i 10 comandamenti di Mosè sono ancora validi o no? Mi direte senz'altro che non si può dire sì o no. Bisognerebbe rispondere sì e no, sono ancora validi, sì, però non nello stesso modo come erano validi ai tempi di Mosè. Però non possiamo dire che non rubare non vale più, vale ancora, si spera. O non uccidere vale ancora. Però il modo è importante. In che modo vale oggi? Il modo in cui vale oggi? Forse noi siamo chiamati a comprendere l'uccidere l'altro a livelli ben diversi, a livelli forse più profondi, forse più coscienti, che non è semplicemente considerare unicamente l'uccidere fisico. Quindi vedete che l'uccidere, benché l'assunto, l'affermazione generale, il modo uccidere sia sempre valida in linea di massima, però ci rendiamo conto che dietro a questa affermazione ci sono sfumature infinite. Cosa vuol dire non uccidere? Ci sono mille modi, più di mille modi di uccidere l'altro o di venire uccisi nel proprio essere, e qui la cosa diventa molto complicata. Una risposta analoga possiamo dare rispetto all'ottuplice sentiero del Buddha, in quanto norme fondamentali del divenire sono valide, ma il modo non è meno importante. E ciò che è interessante, anche per molti che studiano la scienza dello spirito di Rudolf Steiner, è il fatto che in questo libretto di Rudolf Steiner, che si chiama L'iniziazione, che però in tedesco porta un tutt'altro titolo tra l'altro, il titolo tedesco Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welt, significa come si conseguono conoscenze dei mondi superiori. Siccome questo titolo sembrava troppo lungo agli italiani, l'hanno accorciato: l'iniziazione. Allora il bravo studioso di Steiner prende in mano questo volumetto, l'iniziazione, basta che studi questo libro per diventare un iniziato. No, il libretto si chiama Come si conseguono conoscenze dei mondi superiori. Se lo sfogliate, e qui c'è di sicuro persone che l'hanno ben sfogliato, non soltanto sfogliato, si trovano tra le tante cose questi 8 gradini dell'ottuplice sentiero del Buddha, tale e quale, per sviluppare quel fiore di loto che è in connessione con la laringe. È un fiore di loto a 16 petali. 8 dobbiamo svilupparli noi e gli altri 8 ci vengono dati in sovrappiù. Poi c'è il fiore di loto del cuore che ha 12 petali, di questo abbiamo già parlato. Sono le 6 virtù fondamentali di cui abbiamo parlato in questi giorni. Questo fiore di loto, si chiamano fiori di loto perché astralmente si vedono come un fiore con dei petali, sono immagini ma vanno prese alla lettera. C'è nella regione del cuore una specie di organo astrale, un fiore di loto a 12 petali, e 6 vanno sviluppati da noi, sono le 6 virtù fondamentali, c'è nella regione della laringe un organo astrale, ha 16 petali e 8 vanno sviluppati da noi proprio attraverso gli 8 esercizi proposti dal Buddha. In questo libro di Rudolf Steiner sono descritti questi 8 esercizi del Buddha tali e quali, per cui un uomo moderno che leggesse questo libro di Steiner potrebbe chiedersi: ma ho a che fare qui con il buddismo? E ciò che è interessante è che in tutto questo libro, chiamato in italiano L'iniziazione, che però è il manuale del cammino interiore, non si parla mai esplicitamente del Cristo, per esempio. Che nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner, poi nei decenni successivi, la figura del cosiddetto Cristo, dell'essere solare, ciò che io ho chiamato per la conferenza di domani l'essere dell'amore, è di un'assoluta centralità. Però in questo volumetto, Come si conseguono conoscenze del mondo superiori, non c'è nessun riferimento diretto al Cristo. A quei tempi Steiner parlava soprattutto a teosofi che avevano un'affinità del cuore profondissima con la spiritualità orientale ed erano per lo più persone che non ne volevano sentire di cristianesimo. Così come anche tante persone oggi, come reazione al cristianesimo tradizionale, c'è un certo disaffezionamento e si ritorna alla spiritualità orientale. Quindi possiamo comprendere che anche Rudolf Steiner dovette cominciare rivolgendosi a queste persone che avevano un rapporto del cuore di affettività verso il Buddha, verso la spiritualità orientale, e invece un rapporto di repulsa, di disaffezione verso il cristianesimo tradizionale. Quindi ci troviamo di fronte a questo quesito dell'importanza anche nel cammino cristiano, nel cammino di scienza dello spirito moderno attuale, l'importanza di questo duplice sentiero. E ci toccherà vedere che non sono queste 8 qualità che cambiano, ma il modo di praticarle in chiave moderna si trasforma profondamente. La prospettiva evolutiva, come dicevo questa mattina, ci fa riflettere sul fatto che l'evoluzione è fatta per conseguire dimensioni dell'umano sempre nuove. E per dirla in breve, potremmo dire: se noi, se gli esseri umani hanno veramente preso sul serio il cammino del Buddha e se hanno adoperato questi 2500 anni per generare dentro di sé ciò che questo ottuplice cammino vuole, dovrebbero gli esseri umani oggi trovarsi a un tutt'altro livello evolutivo che quello a cui si trovavano 500 anni prima di Cristo, 600 anni prima di Cristo, ai tempi del Buddha. Prendiamo l'esempio del rapporto col maestro che ho citato questa mattina. Com'era il rapporto col Buddha come maestro? Quale rapporto stabiliva il Buddha col suo discepolo allora? Quale rapporto era quello giusto, quello bello, quello vero, proficuo, favorevole all'evoluzione del discepolo? E quale rapporto del maestro col discepolo è giusto e consono ai tempi oggi? Parliamo del giusto, proprio perché il Buddha ci ha insegnato a trovare ciò che è giusto. L'affermazione fondamentale è questa, che 2500 anni fa era giusta, era consona ai tempi, una profonda dipendenza del discepolo dal maestro, a quei tempi non poteva essere altrimenti. Oggi, proprio perché la coscienza umana è diventata sempre più adulta, sempre più autonoma, diventa giusto qualcosa d'altro, e cioè una indipendenza sempre maggiore e più del discepolo rispetto al maestro, e più il discepolo è indipendente rispetto al maestro e meglio è. E perché questo? Perché è nel senso, è nella dinamica intrinseca di ogni insegnamento, di ogni pedagogia, di portare il discepolo alla propria autonomia. è nella dinamica intrinseca ed è nella dignità della persona umana. Queste sono cose che non si possono di nuovo dimostrare, o le si comprendono a partire dalla propria autoesperienza come esseri umani, oppure non serve a nulla dimostrare. O io mi comprendo in quanto essere umano, se mi capisco bene, mi vedo come un essere proteso verso una esplicazione, una evoluzione delle proprie facoltà spirituali in modo tale da diventare sempre più autonomo. Perché soltanto un essere umano autonomo è responsabile di ciò che compie. Finché non è ancora responsabile di ciò che compie, dobbiamo parlare di uno stadio preparatorio, di uno stadio infantile. Stadio infantile è bello, è necessario, ma non deve restare eterno, perché è nella dinamica dell'essere umano di non restare bambino. Quindi potremmo dire che il Buddha, senz'altro, proprio perché appartiene alle individualità somme, anche secondo Rudolf Steiner, soprattutto secondo Rudolf Steiner, il Buddha appartiene alle individualità somme dell'evoluzione umana, non poteva comprendere il suo contributo che in chiave di questa grande evoluzione, sapeva lui allora di prendere l'umanità a uno stadio bambino, però in vista di una crescita sempre maggiore, in vista di una capacità sempre maggiore di diventare ognuno autonomo. Un altro esempio fondamentale di questa prospettiva evolutiva è il rapporto col corpo, con la corporeità. Dicevo questa mattina che l'evoluzione va da un incentrarsi sul corporeo a un incentrarsi sull'animico a un incentrarsi su ciò che è spirituale. Il bambino piccolo è quasi tutto un fatto di biologia, di fisiologia, poi sorge la dimensione dell'anima, del sentimento, del cuore e poi sempre di più sorge la dimensione dello spirito, la dimensione del pensiero individuale autonomo. In chiave di rapporto con il corpo, prendete l'importanza per esempio della posizione del corpo nella meditazione buddista, dove il Buddha dava indicazioni sul modo di meditare, prendete l'importanza della respirazione, del trattare il respiro nella pratica yoga, nei vari sistemi di yoga. Il riferimento al corpo, il modo di trattare il corpo e ciò che la corporeità dava di riflesso all'anima era allora di estrema importanza. Col passare del tempo, adesso qui devo fare attenzione per non venire fraintesa, il corpo è diventato sempre meno importante, però non va fraintesa questa affermazione. Perché nella meditazione in chiave moderna il corpo è la cosa meno importante che ci sia. In altre parole, sarebbe un anacronismo volere evincere, spremere fuori dal corpo, abbiamo parlato delle allucinazioni in questi giorni, sarebbe anacronistico spremere fuori dal corpo delle esperienze che oggi vanno fatte in chiave di pura spiritualità. Oggi il corpo nella posizione migliore quando l'essere umano non lo nota. Il corpo migliore oggi è quello che non si nota. È come uno strumento musicale. Quando lo strumento musicale è perfetto? Quando nessuno lo nota. Noi siamo fissati sul violino o sulla viola o sull'arpa quando, o sulla tromba quando godiamo la musica. Quant'è che siamo costretti a fissarci sullo strumento? Quando qualcosa non va, si è rotta una corda oppure è troppo allentata o è stonata, eccetera. In altre parole, così come nella meditazione buddista c'erano delle indicazioni ben precise e importanti rispetto a ciò che il corpo doveva dare in base di respirazione, in base di posizione, eccetera. Oggi l'unica indicazione importante è prendi la posizione che vuoi, l'importante è che ti consenta di non notare il corpo. Se è una posizione troppo comoda, noti il corpo perché ti addormenti, per esempio, e allora non va bene, perché il corpo prende il sopravvento. Se è una posizione troppo scomoda, sei costretto a notare il corpo perché è troppo scomodo. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio in modo da non notare il corpo, che il corpo sia uno strumento saldo, ma uno strumento per quello che l'anima e lo spirito compie, e il corpo non si nota. In altre parole, la prospettiva evolutiva ci fa prendere sul serio il fatto che la corporeità umana prima di Cristo, riassumo a grandi capi cose che poi nel minuto sono ben complesse, ma nell'insieme, basta che pensiamo ai greci come un ultimo esempio di questo tipo di corporeità, la corporeità umana prima di Cristo era di una sanità e di una vitalità che noi neanche ci sogniamo. Il carattere di svolta dell'evoluzione avvenuta 2000 anni fa consiste proprio anche nel fatto che riguardo al corporeo, il corporeo era vitale fino a questa svolta. Noi viviamo già da 2000 anni in corporeità che sono sempre più decadenti, sempre più fragili, sempre più deboli, sempre più friabili, sempre più meccanizzabili, quindi sempre di più intrise di forze di morte. Ma questa non è una cosa negativa. Così come nell'antichità si aspettava con gioia la vecchiaia, sapendo che un corpo vecchio donava esperienze che un corpo giovane non poteva donare, così dopo la svolta evolutiva noi siamo in grado, se vogliamo, e in questo consiste proprio il cammino interiore, di guardare con gioia all'invecchiare in base al fatto, in base a ciò che il corpo non dà più. La meditazione antica si fondava su ciò che ci si poteva aspettare dal corpo, dalla posizione, dalla respirazione, eccetera. La meditazione moderna si fonda su ciò che il corpo non ci può più dare. E qual è il senso positivo del fatto che il corpo non ci dà più queste cose? Il senso positivo è che possiamo generarle a partire dall'anima e a partire dallo spirito, proprio perché non possiamo più contare sul corpo. Ogni tipo di meditazione che conta essenzialmente sul corpo, su processi fisiologici, biologici di vari tipi, è un anacronismo. Perché questo evincere dal corpo certe esperienze spirituali è in fondo un'enorme omissione a livello dell'anima e dello spirito di fare ciò che oggi noi siamo chiamati a fare, non più perché il corpo ce lo dà. Ecco il significato tutto positivo di corporeità che invecchiano sempre di più, che diventano sempre più friabili. Quindi la grande verità evolutiva del cristianesimo è l'amore per la morte, in quanto luogo di risurrezione dello spirito umano. È la gioia di non poter più contare sul corpo, perché questo ci dà il diritto di cominciare a contare sullo spirito. E finché un essere umano non ha compreso questa verità fondamentale dell'evoluzione, non ha compreso il cristianesimo, non ha compreso la svolta evolutiva. E così come era bello, era giusto, era consortente che al tempo del Buddha fosse ancora il corpo, la respirazione, tutte le tecniche che si rivolgono al corpo che molti conoscono e che cercano di ravvivare di nuovo oggi, direi anacronisticamente, così come era giusto allora che il corpo, la corporeità desse tante possibilità di esperienze spirituali, così è giusto oggi che il corpo non le dia più e che noi sentiamo gioia e gratitudine per il fatto che sia così. Perché questo cedere del corpo è una provocazione infinita alla creatività dello spirito. L'uomo moderno ha la possibilità di amare l'invecchiamento, di amare lo scritolarsi del corpo in base a ciò che il corpo non dà più, in modo da poter conquistare tutto ciò che il corpo non dà più con le forze dell'anima e con le forze dello spirito. Come vede allora la scienza dello spirito il Buddha? Io penso che una delle cose più belle, anche più originali, più uniche nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner è il fatto, correggetemi se non è vero, che Rudolf Steiner è l'unica individualità umana che mi vengono parole tedesche, non credo quelle italiane, che ci parla del Buddha vivente oggi, che ci descrive ciò che il Buddha sente e vive oggi e ciò che il Buddha dice oggi all'umanità. Per Rudolf Steiner la domanda che cosa ha detto Buddha 2500 anni fa è importante, è storicamente importante, ma molto più importante è la domanda cosa dice il Buddha vivente spirituale all'uomo d'oggi. Se il Buddha vivente oggi dicesse all'essere umano che adesso bisogna fare passi evolutivi tutti diversi da allora, proprio perché ci sono nuovi compiti da svolgere, che cosa fa il buddista che vuole essere fedele a ciò che il Buddha ha detto 2500 anni fa? Se è vero, ripeto, posto le cose in termini ipotetici, ripeto, se fosse vero che il Buddha ha cose del tutto nuove da sussurrare spiritualmente, consigli del tutto nuovi, compiti del tutto nuovi da affidare a una umanità che ha cose ben diverse da fare oggi, cosa fa il buddista, sia occidentale sia orientale, che vuole essere fedele al buddismo, alla dottrina del Buddha di 2500 anni fa? Questa fedeltà al Buddha tradizionale diventa una tragica infedeltà al Buddha di oggi. Cari amici, io conosco soltanto la scienza dello spirito in grado di porsi in rapporto spirituale col Buddha di oggi e addirittura di porre questa domanda. Immaginate quanto è importante e fondamentale questa domanda. Il Buddha non è una teoria, il Buddha non è una dottrina, è un essere spirituale vivente che nel VI secolo prima di Cristo ha concluso il ciclo delle sue incarnazioni terrene, ma che accompagna amorevolmente con infinita sapienza l'umanità e che ha oggi cose tutte nuove da dire all'umanità, perché noi siamo in un contesto del tutto nuovo. Pensate voi che il Buddha non ci abbia accompagnato? Pensate voi che il Buddha non abbia assunto nel suo essere, con tutte le sue forze di amore, l'eletto del Cristo? Se c'è stato questo essere dell'amore, se l'essere solare, l'essere centrale del sistema solare, ha compenetrato 2000 anni fa tutte le forze della Terra, ma immaginiamo che il Buddha non è stato parte di questo? L'evento del Cristo è impossibile senza la partecipazione essenziale del Buddha, ma il Buddha stesso spiritualmente ha fatto passi evolutivi immensi. E il Buddha andrebbe capito come preparazione, come l'ultima grande preparazione all'incarnazione del Verbo. Quindi sorge nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner un tutt'altro modo di paragonare le religioni nella scienza tradizionale universitaria. Voi conoscete la disciplina chiamata delle religioni comparate, lo studio comparativo delle religioni. Si prendono gli assunti, le affermazioni fondamentali delle varie religioni, un destillato di dottrina, per dimostrare che in fondo, per ciò che riguarda le verità fondamentali, tutte le religioni dicono la stessa cosa. Il Buddha non contraddice ciò che dice il Cristo, non contraddice ciò che dice Confucio, ciò che dice il Taoismo, ciò che dice lo Shintoismo, ciò che dice Zarathustra, ciò che dice Maometto. In fondo c'è un contenuto fondamentale di verità che è comune a tutte queste religioni. Rudolf Steiner dice, questo riferirsi al contenuto di verità comune a tutte le religioni è la cosa più marginale che si possa immaginare. Non ha nulla a che fare con l'essenza di una religione. L'essenza del buddismo non è la teoria del Buddha. L'essenza del buddismo è la trasformazione reale degli esseri umani avvenuta grazie al buddismo. La trasformazione reale, ciò che gli esseri umani sono divenuti nel loro essere, questo è il buddismo, non la teoria. Qual è la realtà del cristianesimo? La realtà del cristianesimo non sono le teorie, gli assunti dogmatici, che poi tanti non conoscono neanche. La realtà del cristianesimo è ciò che gli esseri umani sono divenuti nella realtà del loro essere attraverso questi 2000 anni di cosiddetto cristianesimo. Quella è la realtà. La trasformazione reale dell'essere umano grazie al buddismo, grazie all'islamismo, grazie al cristianesimo, eccetera. Quella è l'essenza delle religioni. Ora, se il Buddha, se volete, com'è uno dei grandi missionari dell'essere solare, dico cose che potete pigliare come ipotesi di lavoro, di sicuro non da credere, eh? Ma supponiamo che il Buddha sia un grande missionario nel VI secolo prima di Cristo dell'essere dell'amore, con un compito evolutivo ben specifico 600 anni prima di Cristo. L'essenza della missione del Buddha non è di dire qualcosa, ma è di fare qualcosa, di trasformare gli esseri umani. Quindi l'essenza dell'ottuplice sentiero non è ciò che l'ottuplice sentiero dice. L'essenza dell'ottuplice sentiero è ciò che noi siamo divenuti grazie a questi esercizi. Cari amici, se è vero che noi abbiamo alle spalle ripetute vite terrene, questi esercizi li abbiamo fatti, e proprio perché li abbiamo fatti ci siamo trasformati, siamo diventati diversi. E adesso i grandi missionari, altri missionari dell'essere cosmico, solare, del sistema solare in cui siamo, ci portano altre forze, altri gradini evolutivi. È una contraddizione? No! Così come col bambino piccolo si fanno cose diverse perché deve fare passi evolutivi diversi, a 10 anni si danno altri impulsi in modo che ci sia una trasformazione di nuovo diversa, a 20 anni di nuovo altri impulsi. Quindi l'interessante delle religioni non è ciò che è uguale, ma è ciò che è diverso. Le religioni sono la grande pedagogia dell'umanità. E ciò che è interessante nelle religioni è ciò che è diverso, non ciò che è uguale. Perché ciò che è uguale è una pura astrazione, è un destillato intellettuale ciò che c'è di uguale. Ma la vera essenza del buddismo sono quelle trasformazioni interiori che noi portiamo adesso nelle dimensioni profonde della nostra anima, ma quelle trasformazioni reali che sono avvenute dentro di noi perché abbiamo fatto questi 8 esercizi dell'ottuplice sentiero. E lì abbiamo fatto tutt'altre esperienze di quelle che abbiamo fatto col bravo Zarathustra o col bravo Confucio, eccetera. Sarebbe come dire ciò che il bambino ha 3 anni fa, e ciò che il bambino fa a 10 anni, e ciò che il giovane fa a 20 anni, e ciò che avviene a 30 anni, facciamo uno studio comparato di
questi stati emotivi, uno studio comparato, e vediamo ciò che c'è in comune. Cosa c'è in comune? Ciò che ha compiuto a 3 anni, ciò che ha compiuto a 10 anni, ciò che ha compiuto a 20 anni, c'è in comune? Ha tutto a che fare con l'essere umano. Ecco il comune. Oppure sono tutti passi evolutivi. Ma quando io ho detto ciò che c'è in comune, ho colto l'essenza del fenomeno, no? Sono rimasto all'assoluta superficie del fenomeno. Colgo il fenomeno, colgo l'essenza del fenomeno quando guardo alla diversità, non a ciò che c'è in comune, che è tutt'altra cosa, ciò che il bambino a 3 anni ha fatto, da ciò che ha fatto quando aveva 10 anni a ciò che ha fatto quando aveva 20 anni o 30 anni. Ma non perché le cose sono diverse, sono contraddittorie. Le cosiddette religioni sono gradini di crescita dell'umanità sempre diversi, ma non per questo si contraddicono. Sta a noi vedere la dinamica evolutiva unitaria, ma proprio sempre diversa, perché l'evoluzione non è statica. L'umanità ai tempi del Buddha era una tutt'altra umanità. Abbiamo compiuto passi evolutivi diversi da quelli che vogliamo compiere oggi, e siamo in grado oggi di compiere passi nuovi del tutto diversi proprio grazie a ciò che ci è stato dato di fare con l'aiuto del Buddha. In altre parole, Rudolf Steiner dice, prendete questo pensiero come forse una sfida per l'uomo moderno, che il Buddha vivente è molto triste quando vede gli esseri umani rimasti fermi a ciò che lui ha detto 2500 anni fa. E la sua tristezza proviene dal fatto che deve accettare che molti esseri umani non si rendono conto del dinamismo dell'evoluzione. E non comprendono che lo stesso Buddha, che ci ha raccomandato questi passi evolutivi, che allora erano quelli giusti, oggi dice all'umanità tutt'altra cosa. Che poi noi possiamo compiere i passi evolutivi di oggi sulla trafila di queste 8 posizioni fondamentali, queste senz'altro. Perciò ho insistito sul modo. Il modo odierno, il modo moderno di trovare la percezione giusta, la rappresentazione giusta, il modo moderno di trovare il concetto giusto, il giudizio giusto, il modo moderno di trovare la parola giusta e di esprimere la parola giusta, il modo moderno di compiere l'azione giusta, il modo moderno di trovare la posizione giusta, di trovare il proprio posto nel mondo, il modo moderno di creare delle abitudini, il modo moderno di costruire una continuità evolutiva tra il passato, il presente e il futuro, il modo moderno di guardare a se stessi, di contemplare il mondo dalla meditazione. Il modo giusto per l'uomo d'oggi di fare tutte queste cose è un modo diverso da allora, del tutto diverso. E in che cosa consiste la diversità? Vorrei esprimere la diversità enorme che il Buddha si augurerebbe in questo momento che noi la comprendiamo, perché lui ci parla del duplice sentiero oggi in un modo del tutto diverso. Vorrei riferire questa diversità a una triplice realtà fondamentale. Da 2500 anni ad oggi è sorto l'io, che allora non c'era, è sorta la consapevolezza dell'umanità intera e quindi dell'impossibilità della salvezza singola senza portare insieme tutta l'umanità, ed è sorta la consapevolezza della responsabilità evolutiva e morale dell'essere umano nei confronti della terra, nei confronti della natura. Guardate cosa mancava, e non poteva che mancare nel buddismo tradizionale 600 anni prima di Cristo, mancava l'esperienza del Dio.